aperto delle porte. Ma vogliamo leggere questa mattina come continuazione del messaggio di domenica scorsa sulla Chiesa. Voglio leggere un testo che per adesso lo stiamo leggendo spesso, ma sapete, ogni volta che leggiamo lo Spirito Santo ci fa capire sempre qualcosa di più. E siccome è molto profondo, è molto importante quello che stiamo leggendo, è buono che comprendiamo veramente il senso di quello che il Signore ci vuole dire attraverso questa scrittura. Siamo nell'Epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 1, leggiamo dal verso 16 fino al verso 23. Non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in quest'età, ma anche in quella futura, e ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Sto predicando sulla Chiesa e la volta scorsa abbiamo visto quando è nata la Chiesa, che cos'è la Chiesa, chi fa parte della Chiesa. È un'istituzione di Gesù. E lui ha detto a Pietro, quando ha fatto la domanda a tutti i discepoli, chi dice la gente che io sia, e poi ma per voi io chi sono? E quando Pietro ha detto tu sei il Messia, tu sei il Cristo, e Gesù ha detto e io ti do le chiavi, e su questa roccia, su questa rivelazione io edificherò la mia Chiesa. Cioè su che cosa è edificata la Chiesa? Sul fatto che Gesù è la pietra angolare, è la roccia sulla quale è poggiato, ma non è solo la pietra angolare, non è il fondamento, è anche il capo. E qui abbiamo letto che è il capo, amen? Quindi è il fondamento, ma è anche il capo della Chiesa. E la Chiesa è nata nel giorno della Pentecoste, quando è sceso lo Spirito Santo e ha riempito il cuore di 120 persone per iniziare, e poi 3.000 persone sono state toccate. 3.000 persone hanno avuto una compunzione nel loro cuore e hanno chiesto cosa dobbiamo fare, e Pietro ha dichiarato: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato e voi riceverete non solo la salvezza, ma riceverete lo Spirito Santo. La promessa è fatta a voi, ai vostri figli e a quanti il Signore ne chiamerà in appresso. Alcuni dicono che lo Spirito Santo si è finito con gli apostoli. Non è vero, perché dovremmo cancellare quello che Pietro ha predicato nel giorno della Pentecoste. Amen? E questo è quello che è stato scritto, quello che crediamo. Quindi la Chiesa è nata in quel giorno, e vi fa parte della Chiesa ogni persona che ha fatto l'esperienza del ravvedimento, della nuova nascita, quindi del ravvedimento, E poi ha deciso di seguire Gesù come Signore e Salvatore. Quindi tutti nati di nuovo che hanno deciso di camminare con Dio e di fare la volontà di Dio sono Chiesa. E Chiesa vuol dire membro del corpo di Cristo, di cui Cristo è il capo. Questo è quello che abbiamo visto domenica scorsa, naturalmente in modo molto più approfondito, ma oggi voglio vedere con voi qual è la missione della Chiesa, qual è il compito della Chiesa, perché la Chiesa esiste. Alcuni dicono e mettono in evidenza questo aspetto, che è vero che la Chiesa non è quella che salva, è vero che la Chiesa non salva, ma è qualcosa che aiuta le persone a prendere la salvezza. Amen. Nemmeno il predicatore evangelista che predica il Vangelo salva. È il messaggio, è l'opera di Cristo che salva, quello che Gesù ha fatto che salva. Ma se non c'è chi predica, le persone non possono essere salvate. Ora, se non c'è la Chiesa che compie la missione, non, le persone non sono salvate. Per cui l'evangelista fa parte, il profeta, l'evangelista, l'apostolo, tutti quelli che predicano, che insegnano, fanno parte della Chiesa. Se non c'è la Chiesa, non c'è crescita, non c'è maturità, non c'è un progresso, non si manifesta la gloria di Dio, non si vede l'opera di Cristo. Ma la Chiesa è stata istituita dal nostro Signore Gesù proprio perché attraverso di essa potesse ancora continuare a fare quello che faceva quando era presente sulla terra 2000 anni fa. Fare le stesse identiche cose e quindi muoversi come si muoveva sulla terra 2000 anni fa nel territorio della Palestina, ma adesso come Chiesa si può muovere in tutte le parti del mondo. Come Chiesa. Amen. Lui è il capo della Chiesa, ma come la Chiesa, come Gesù si muoveva nella potenza dello Spirito Santo, anche la Chiesa si muove nella potenza dello Spirito Santo. Alla stessa maniera di come operava Gesù per la potenza dello Spirito Santo, opera la Chiesa. Tanto è vero che lo Spirito Santo ha dato origine alla Chiesa nel giorno della Pentecoste. La Chiesa inizia il suo cammino con lo Spirito Santo e continuerà con lo Spirito Santo. Non può fare a meno la Chiesa dello Spirito Santo. Amen. Nella preghiera di Paolo agli Efesini, e credo che questa preghiera dobbiamo farla tutti e dobbiamo farla tutti i giorni, così come diciamo Padre nostro, dammi oggi il pane necessario e aiutami a fare la tua volontà sulla terra come è fatta nel cielo, eccetera, eccetera. Tutto quello che Gesù ci ha detto di mettere nella preghiera quotidiana, di glorificare il nostro Signore, il nostro Padre, e quindi lodarlo e benedirlo. Questa è una cosa importante, ma dobbiamo aggiungere questa preghiera importante che Paolo faceva per gli Efesini, quindi io non credo che la facesse solo per gli Efesini, ma la faceva anche per i Filippesi, per i Colossesi, per tutti, per i Corinzi, per tutti quelli che, i Galati, per tutte quelle persone, i Romani, quelli che lui conosceva dovunque andava, quando memorizzava delle facce, memorizzava dei luoghi, delle cose, lui pregava per quelle persone e credo che pregasse anche questa preghiera. Forse questa preghiera particolare la vediamo negli Efesini perché forse avevano una maggiore maturità rispetto ai Corinzi che erano più carnali, almeno nella prima fase, poi hanno imparato la lezione, quindi i Galati che erano stati un pochettino sbandati e quindi cercava di riportarli un'altra volta nella giusta carreggiata, ma gli Efesini che già stavano andando verso una maturità anche forse perché avevano un buon pastore, che era Timoteo, e quindi in qualche modo stavano crescendo bene. Allora, visto che aggiungeva e diceva: ora io prego perché vi dia il Signore, il Padre, lo spirito di sapienza, e di rivelazione. Che cos'è lo spirito di sapienza? È rivelare le cose nascoste, cioè che sono nella logica di Dio, non nella logica degli umani. Sapete qual è la logica di Dio? Che lui opera per il nostro bene, per darci un futuro e una speranza. Ma la logica di Dio non coincide con la logica degli uomini. La logica degli uomini è diversa. Noi siamo abituati a ragionare, siccome ho dei soldi, con questi soldi posso comprarmi la macchina nuova, oppure posso pensare di farmi una casa più grande, una casa più comoda, o posso restaurare la casa, o posso ampliare la casa, o posso modificare, se ho i soldi. Se i soldi non ce l'ho, manco sogno proprio, completamente. Quindi noi ragioniamo in base a quello che abbiamo, ma Dio ragiona in base a quello che Lui ha, e Lui ha tutto. Quindi il discorso di Dio è diverso rispetto al nostro. Una persona che ha tutto quello che vuole può fare qualsiasi ragionamento e non ci puoi andare appresso tu con la tua mente. E quindi Paolo pregava perché potessimo avere un collegamento un po' con la logica di Dio, perché così azzardiamo preghiere che vanno oltre le nostre capacità, nel senso che io posso chiedere a Dio le cose più assurde, perché Dio è mio padre e Lui ha tutto. Ma se ho la logica umana, io gli chiedo quello che potrei avere io con delle risorse che magari il Signore mi farà avere. Però sono risorse sempre limitate, perché la mia mente è limitata. Ma se io entro nella logica di Dio, entro in un altro campo dove non mi poggio più sulle cose naturali, sul modo di pensare. Ma tutto questo è attraverso la conoscenza di Gesù. Più conosco Gesù, più mi si rivela la sapienza di Dio, più si apre. Ma la cosa più bella è che si illuminano gli occhi della nostra mente, cioè che cominciamo a vedere quello che non si vede con gli occhi naturali, ma che esiste nel naturale. Esiste. Ma io non li vedo, eppure ci sono. Gli angeli, tu li vedi? Ci sono. Se Dio in questo momento aprisse gli occhi di ognuno di noi, vedremmo che i demoni sono fuori e gli angeli sono qui, accampati, con le ali aperte, che si muovono. Ci sono persone che vedono angeli e che portano anche messaggi. E noi abbiamo bisogno di entrare in una dimensione dello spirito, perché non possiamo servire Dio senza vedere nel mondo dello spirito, senza avere quella comunione con il mondo dello spirito. A volte non c'è bisogno di vedere, basta ascoltare e basta essere pronto anche a fare quello che, soprattutto a fare quello che il Signore ci sta facendo ascoltare. Allora noi colpiamo il bersaglio, allora noi andiamo a centrare l'obiettivo tutte le volte. Amen. Ora, la Chiesa, parlando della missione della Chiesa, non ha un compito eterno sulla terra. La Chiesa ha una missione a tempo, quindi c'ha una scadenza. Noi facciamo parte della Chiesa fin quando siamo qui con un corpo fisico e siamo vivi. Ma appena noi lasciamo il corpo e andiamo col Signore, non siamo più Chiesa. Siamo nel regno di Dio, siamo entrati nel regno di Dio, nel regno eterno di Dio. Quello che è eterno è il regno di Dio. Amen. Non è la Chiesa. La Chiesa ha una durata fin quando Gesù non ritorna. Quando Gesù ritorna e viene a rapire la sua sposa, che sarebbe la Chiesa, che è la Chiesa ha finito il suo compito, si conclude con le nozze dell'agnello, poi verremo a regnare con Lui, ma a regnare nel regno millennale con Gesù, ma non più come Chiesa. La Chiesa ha finito il suo tempo. Il tempo è adesso. Quindi, mentre siamo Chiesa, mentre siamo qui su questa terra, mentre siamo con un corpo, mentre siamo vivi, mentre ci possiamo muovere, mentre possiamo fare delle cose, dobbiamo farle, dobbiamo adempiere la missione come Chiesa. Amen? Ma non puoi tu essere a servizio di Dio se non sei Chiesa, se non riconosci la Chiesa, se non vivi nella Chiesa. Ma per Chiesa dico non questo luogo, ma per Chiesa intendo in collegamento, in comunione, in relazione. Perché la parola di Dio ci dice che siamo come pietre viventi edificati. Edificati vuol dire l'uno accanto all'altro e sopra l'altro, sotto l'altro. Amen. Ora vediamo, ritorniamo sul verso 22, dove c'è scritto: ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi. Parliamo di Gesù, parliamo dell'autorità. Ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato come per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Allora, prima nel verso 20 leggiamo che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti, facendolo sedere alla destra, il Padre, nei luoghi celesti, alla destra, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria. Dove è seduto Gesù? È seduto accanto alle potestà, alle signorie, principati e tutte quelle forme di autorità, o è seduto più in alto? Ma voi pensate che la distanza è di qualche metro? Tra, quando parliamo di principati, potestà, dominatori, sono quelli delle tenebre, voi pensate che la distanza è qualche metro? Oh, molto più in alto, molto più in alto. Amen. E quando uno è più in alto, quelli di sotto dove si trovano? Sotto i suoi piedi. Significa che non possono comandare chi è sopra, ma devono obbedire chi è sopra. Il regno delle tenebre, questo ognuno deve saperlo, è sotto l'autorità di Gesù Cristo. Ma quando Gesù è venuto? Quando Gesù è venuto sulla terra? Quando Gesù ha iniziato il suo cammino come uomo, il secondo Adamo, senza peccato, il diavolo ancora aveva tutta l'autorità possibile e immaginabile. Non era ancora stato spogliato. Quindi Gesù si muoveva con il diavolo, che con Satana, con tutta l'autorità, con le chiavi, tutto, aveva tutto. E quindi Gesù si muoveva in mezzo alla condizione umana di totale perdizione, dove il diavolo ancora comandava a tutti gli effetti, con tutte le armi possibili e immaginabili. Ma Gesù cosa ha fatto? Gesù ha combattuto con Satana. Ma come? Facendo un duello corpo a corpo? Come due pugili che si incontrano sul ring e si prendono a pugni? Oppure come due spadaccini che si sfidano con la spada e alla fine vince Gesù? Assolutamente no. Gesù faceva la sua strada in un posto occupato da Satana. Lui metteva i piedi dove lo Spirito Santo gli mostrava, e lui faceva il percorso tracciato dallo Spirito Santo. In quel percorso le mine che il diavolo gli aveva messo Gesù le saltava tutte. Gesù non ha preso con i piedi nessuna mina, perché il diavolo gliene metteva sempre le mine. Ma guarda caso, Gesù aveva gli occhi aperti, aveva come un radar e non metteva mai i piedi sopra le mine di Satana, perché aveva gli occhi aperti, perché vedeva nel mondo dello spirito tutto quello che si vede, quello che c'è. Gesù aveva una piena visione del mondo dello spirito e del mondo naturale. La Chiesa deve avere, se vuole essere quella che compie la missione di Cristo ora, mentre è su questa terra, e quindi in tutti i tempi, la Chiesa può compiere la sua missione se ha gli occhi aperti e non mette i piedi nelle mine di Satana. C'è però una grande differenza, che Gesù si muoveva mentre il diavolo aveva tutte le armi. Adesso noi ci muoviamo con il diavolo spogliato. Noi abbiamo una facilità, una grande facilità nel muoverci, perché sappiamo che già Gesù ha fatto l'opera e lo ha spogliato, non ha più autorità. Non so se avete mai sentito dire questa frase che dice: attaccatelo e dato l'amputina mia. Cioè, se voi lo legate, io poi mi ci avvicino. Gesù invece si è avvicinato mentre il diavolo era ancora sciolto, ma è ancora sciolto, solo che aveva le armi quando Gesù si avvicinava, tant'è vero che l'ha portato sul pinnacolo del Tempio, l'ha portato su un alto monte. A vedi se ora ci può provare di fare una cosa del genere. Cioè non può più fare quello che faceva. Aveva un potere particolare, adesso non ce l'ha più quel potere. È giusto che la Chiesa sappia che il diavolo è stato spogliato. Ma Gesù camminava nello spirito e nell'ubbidienza, ubbidienza totale. Questo non cambia per noi. Anche noi, se vogliamo vincere, anche se il diavolo è spogliato, dobbiamo camminare nell'ubbidienza. Ma l'ubbidienza di Cristo dove lo ha portato? Lo ha portato ad essere arrestato, lo ha portato ad essere giudicato con falsi testimoni, quindi lo ha portato davanti al Sinedrio, lo ha portato davanti a Pilato, lo ha portato davanti ad Erode, poi un'altra volta davanti a Pilato, poi lo ha portato nel posto dove lo hanno flagellato, poi lo ha riportato a Pilato per la sentenza finale, dove tutti hanno detto: crocifiggilo, 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 e ha dovuto dare l'ordine della crocifissione. Questa mosca vuole predicare con me, ma lei non fa parte della Chiesa, non è salvata. Gesù è andato sulla croce, è stato crocifisso. Questa è l'ubbidienza di Gesù dove lo ha portato. L'ubbidienza di Gesù lo ha portato ad essere uno che cercava solo di adempiere la volontà del Padre. La missione della Chiesa è la stessa: adempiere la volontà del nostro capo, che è Gesù. Amen. Questo è il compito che il Signore Gesù ci ha affidato, quello di fare parte della Chiesa che si muove nell'unità, della Chiesa che si muove con un solo cuore, con una sola mente, che si muove con un solo desiderio, con una sola visione, con la stessa visione. Dobbiamo, per essere un corpo unito, dobbiamo pensare tutti alla stessa maniera, ma non dobbiamo avere tutti, ci dobbiamo accordare su qualche, ci dobbiamo accordare su quello che Dio dice. e ascoltare tutti quanti Dio. Abbiamo bisogno di avere quell'intimità, quella comunione con Dio. Se abbiamo questa intimità e quella comunione con Dio, siamo corpo. Se siamo corpo, siamo forti. Se siamo forti, siamo più che vincitori. Perché non siamo forti per combattere il diavolo. E questo lo voglio ribadire più volte, lo dico e lo ripeto. Noi non abbiamo bisogno di combattere qualcuno che è già stato sconfitto. Perché se no Gesù non ha fatto niente. Noi non dobbiamo combattere contro chi è denudato, chi è spogliato, chi è disarmato. Non lo dobbiamo combattere. Ma Gesù nemmeno lo ha combattuto. Non lo ha sfidato. Ma non ha dato ascolto a quello che lui diceva. Lui dava ascolto soltanto a quello che lo Spirito Santo gli mostrava e faceva tutto quello che lo Spirito Santo gli indicava. E quando il diavolo gli metteva gli ostacoli, lui non si fermava, andava oltre. Abbiamo visto poi dove è arrivato e il diavolo diceva: ok, stai entrando nella trappola, stai entrando finalmente dentro la rete che io ho preparato per te. E non sapeva che in quella rete ci sarebbe caduto lui. Non so se avete letto il libro di Esther, sicuramente alcuni l'hanno letto. Esther, una regina che si è trovata a regnare per la salvezza degli ebrei, e quindi, ma siccome aveva un parente che era odiato, e quindi c'era un invidioso alla corte del re, e faceva di tutto per fare morire la regina e quindi anche il suo parente, lo zio, e a quello è arrivato al punto a fare una forca, a creare una forca questo invidioso che aveva l'autorità del re. Alla fine in quella forca ci è venuto a finire lui, impiccato. Così aveva creato tutta questa cosa, tutta questa è figura di quello che poi era il piano di Satana nei confronti di Gesù, il nostro Redentore. Cioè pensava di farlo fuori con la crocifissione e quindi finalmente me lo tolgo davanti. E lo ha fatto anche confessare con la bocca ad Anna, il sommo sacerdote di quel momento, di quel tempo. Ha detto: è buono che per la salvezza del popolo muoia uno soltanto. E quindi hanno fatto morire Gesù senza sapere che invece quella morte era la fine dell'imperio di Satana. E con quella morte non sapeva che poi ci sarebbe stato il miracolo più grande, più potente che mai potesse accadere nel tempo della storia dell'umanità, la resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, dove è scritto che Dio ha messo in atto tutta la sua potenza. Sapete, quando deve guarire una persona di un mal di testa non mette in atto tutta la sua potenza. Se deve risuscitare qualcuno non mette in atto tutta la sua potenza. Ma per risuscitare Gesù c'era tutto l'inferno lì, per impedire che Gesù ritornasse in vita. C'era tutto l'inferno che era lì buttato sul corpo di Gesù. Già lo sentiva mentre ancora era in vita, tutto l'inferno addosso. Nell'orto degli ulivi, mentre Gesù sudava sangue, già si sentiva la pesantezza, l'angoscia mortale che era, perché erano tutti i demoni che si erano dati adunata in quel momento, tutti lì erano, il cielo doveva essere nero, completamente buio, perché tutto l'inferno, sapete che si è fatto buio? Forse quel buio erano tutti i demoni che erano tutti lì. Io questo non lo so, non voglio fare una dottrina, però non lo so cosa è successo. Forse tutti i demoni hanno oscurato la luce, perché sono messi tutti attorno a Gesù, e Gesù è la luce del mondo, e la luce non è stata ricevuta. Però quando Gesù ha detto tutto è compiuto, la luce è ritornata, il velo si è squarciato dal capo, dalla parte alta alla parte bassa, e il luogo santissimo era accessibile, e chiunque ora ci può entrare, e noi possiamo accedere al trono della grazia. Noi, la Chiesa, il corpo di Cristo, deve prendere consapevolezza che non dobbiamo lottare Satana, non dobbiamo combattere con Satana. La Bibbia dice: resistete al diavolo. Non dice combattete, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ma come puoi resistere? Essendo ubbidiente a Dio. Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà. Perché fugge? Perché tu, quando sei in ubbidienza con Dio, sei nella giusta posizione, e la giusta posizione è molto più in alto di dove sono le signorie, le potestà, i dominatori, perché noi siamo nella posizione di essere seduti con Cristo molto più in alto. Se siamo seduti con Cristo, siamo in una posizione di autorità, e se da quella posizione il diavolo è sotto i nostri piedi, ma noi non siamo seduti nei luoghi celesti se viviamo nella disubbidienza, se viviamo nella nostra indipendenza, nel nostro egoismo, nella nostra carnalità. Pur essendo destinati a regnare, noi siamo sotto i piedi del diavolo, ma non è quello il nostro posto. Non è quello il nostro destino. Il nostro destino è quello di essere seduti nei luoghi celesti con Cristo. E da quella posizione siamo più che vincitori. Vuol dire che non c'è nessuna battaglia, hai già la vittoria a tavolino. Hai già il titolo della vittoria senza avere combattuto, perché c'è qualcuno che ha combattuto per te. Ed è Gesù che ha spogliato il nemico e ha fatto pubblico spettacolo. Amen. Gesù non è mai venuto meno a nessuna delle tentazioni. Le mine, quello che dicevo prima, le mine. Gesù non ne ha presa una col piede. E le mine sono le tentazioni di fare a modo nostro. Sapete che c'è il caffè Lavazza, là, quello là, a modo mio, no? Cioè, l'uomo ama questo tipo di caffè, a modo mio. Ma la Chiesa deve amare il caffè a modo suo. Questo ancora non l'hanno fatto. Però credo che noi dobbiamo abituare a prendere quel caffè a modo suo. Quando noi camminiamo nella nostra vita e facciamo a modo suo, magari ci veniamo a trovare in posti dove dico: ma perché mi trovo qui? Perché mi trovo in questa condizione? Poi lo capirai. Poi lo capirai. Se tu non entri nella ribellione mentre ti trovi in una determinata strettoia, in una determinata condizione, ma ricordi quella meravigliosa scrittura che è per tutti noi. Quando ci troviamo nella strettoia, quando ci troviamo nell'angoscia, quando ci troviamo in una difficoltà, ma io non sono un figlio di Dio, ma io non sono seduto nei luoghi celesti, ma il diavolo non è sotto i miei piedi, perché mi trovo in questa condizione di grande afflizione, di amarezza e di tutto? Ti devi ricordare quella meravigliosa scrittura che dice che tutto coopera bene per quelli che amano Dio e sono chiamati sul suo proponimento. Tutto coopera al bene, quindi quella cosa sicuramente Dio la farà cooperare al bene, e tu vedrai qualcosa. La morte del nostro Signore Gesù lo ha fatto cooperare al bene, perché Dio gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. E a quel nome tutti si devono prostrare, tutti si devono inginocchiare. Noi lo facciamo con gioia. Quello di prostrarci davanti al Signore è l'onore più grande che possiamo avere, ma alcuni lo faranno per costrizione. Alcuni dovranno poi riconoscere l'autorità di Gesù Cristo e poi andarsene all'inferno. Noi abbiamo invece la possibilità di dominare e tenere il nemico al posto giusto. C'è una scrittura che avevo preso, la voglio leggere, in Isaia 53, verso 7. Nell'ubbidienza Gesù non ha parlato, non ha combattuto con Satana, ma è stato muto, ha fatto quello che sapeva che era giusto, fare silenzio. Maltrattato e umiliato, non aperse bocca, come un agnello, scusate, io qua forse non l'ho scritto tutto. Umiliato, aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse bocca. Io me lo ricordavo, però lo volevo leggere. Non aperse bocca, perché non avevo bisogno di aprire bocca, sapeva che quella era la volontà di Dio e sapeva che quello era il percorso, e lui l'ha fatto nell'ubbidienza, e quell'ubbidienza lo ha portato alla morte, ma alla morte, la sua morte è stata la nostra salvezza e non è stata definitiva, perché lui conosceva la scrittura, lui è la parola, e sapeva che il suo santo non avrebbe visto la corruzione, nessun osso sarebbe stato rotto e il suo santo non avrebbe visto la corruzione. Significa che non è andato in decomposizione, ma il suo corpo è stato trasformato in un corpo glorioso, come sarà anche il nostro. Amen. Voglio considerare velocemente tre punti su ciò che rende la Chiesa capace di compiere la missione, perché dobbiamo saperli questi tre punti e attivarli nella nostra vita. Uno, collegamento con il capo, in intima comunione mediante lo Spirito Santo. Gesù ha vinto perché era in comunione con il Padre mediante la comunione con lo Spirito Santo. Noi non possiamo con questo corpo avere diretto dialogo con il Padre se non per lo Spirito Santo. Il nostro capo è Gesù. Noi abbiamo bisogno di prendere gli ordini da Gesù, ma sarà lo Spirito Santo a riferirci quello che Gesù ha deciso per noi. Non possiamo ignorare la persona dello Spirito Santo. Non possiamo ignorare che per accedere a quello che è il trono della grazia abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Per sapere cos'è la nostra missione, quali sono le azioni che dobbiamo compiere, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Quindi devi essere ripieno di Spirito Santo. Dobbiamo essere ripieni dello Spirito. Se siamo ripieni dello Spirito abbiamo comunione. Significa, vuol dire che siamo perfettamente consapevoli, coscienti di Dio. Amen. E quindi nella pienezza dello Spirito Santo possiamo. E questo è quello che abbiamo bisogno di fare. Ora, questo è il primo, collegamento con il capo mediante la comunione con lo Spirito Santo. Secondo, ubbidienza alla parola di Dio, contrastando lo spirito di questo mondo. Lo spirito di questo mondo è uno spirito orgoglioso, è uno spirito egoista, uno spirito fatto di ingiustizie, uno spirito dove non esiste l'umiltà, dove non esiste la verità, dove c'è solo egoismo, dove c'è solo il diavolo che regna, che governa. Noi dobbiamo ubbidire nell'umiltà, nella mansuetudine, e quindi dobbiamo vegliare anche sul nostro atteggiamento, e quando ci comportiamo in un certo modo dobbiamo dire: ma il mio comportamento è stato da persona orgogliosa, da persona umile, una persona mansueta, una persona ribelle, una persona superba, una persona che ha un atteggiamento di umiltà? Qual è il mio comportamento?
Se tu vuoi fare parte del corpo di Cristo e vuoi compiere la missione, devi cercare di essere nel territorio dell'ubbidienza, dell'umiltà e della mansuetudine. Questo è il secondo punto. Il terzo punto, mantenendo l'unità del corpo. Il diavolo lavora, siccome non ha armi perché è stato spogliato, lui cerca di lusingare le persone per dire: ma tu sei più bravo, ma tu sei migliore, ma te, tu non sei riconosciuto per quello che veramente sei. Cioè, questi non capiscono niente, non hanno discernimento, non sanno che tu sei superiore agli altri. Questa è la strategia del nemico, perché non avendo più armi, che cosa fa? Cerca di innalzarti, cerca di soffiare su quel po' di orgoglio che ancora è rimasto, perché guardate che ce l'abbiamo un po' tutti l'orgoglio, eh? E allora lui soffia su quei carboni che sono quasi spenti, ma ancora sono accesi, che è l'orgoglio. Mentre lo Spirito Santo cerca di spegnere quello e accendere, ravvivare l'umiltà, il nemico cerca di soffiare su quel po' di orgoglio, così tu cominci a dire: sì, veramente ha ragione, questi non mi apprezzano, questi non capiscono che Dio mi ha dato dei doni e questi doni me li soffocano, non mi fanno fare la volontà di Dio. Quando poi ti bombarda oggi, ti bombarda domani, ti bombarda dopodomani, ogni mosca te la fa vedere un cavallo. Magari a volte il pastore manco ti vede, manco ti saluta: hai visto? Manco ti ha visto, non ti vede proprio, manco ti considera, non sei nessuno. Vedi, tu sei sprecato, tu in questa chiesa, ma sai, quando tu apri la bocca, tante persone ti seguirebbero, tante persone verrebbero appresso a te e tu veramente potresti fare la volontà di Dio. Qui invece sei soffocato, cacupi, non fai niente, tutto deve fare il pastore, è vero, tutto fa il pastore, ma io non vorrei, non vorrei. E questa è l'opera del nemico. E allora cosa devi fare tu? Devi dire: ok, è il Signore che promuove, non sono io che mi autopromuovo. Se tu hai ragione, sarà Dio a fare l'opera sua. Sarà Dio a innalzarmi. Amen? Ditemi una cosa. C'era un uomo più fedele di Giosuè vicino a Mosè? Era un uomo fedele Giosuè? E come no? Un uomo fedelissimo. Quando, eppure Dio l'aveva scelto per far entrare il suo popolo nella terra promessa. Ebbene, quando Mosè è morto, lui ha detto: oh, finalmente è arrivato il mio giorno. Lui è entrato nell'angoscia, è entrato nel dolore, è entrato nel... tanto che Dio ha dovuto confortare, dire: come sono stato con Mosè, sarò con te, non piangere, Mosè ormai non c'è più, ha compiuto lui la missione, ora ci sei, ora sei tu. Ora sei tu che devi fare l'opera, ora sei tu, ora è arrivato il tuo momento, è Dio che lo ha scelto, è Dio che lo ha fatto. Lo stesso Eliseo con Elia, cioè lui non voleva che Elia morisse, che Elia se ne andasse, voleva restare sempre con Elia, però poi è arrivato il momento in cui Elia se ne è dovuto andare, perché è arrivato alla sua conclusione e poi Dio ha fatto in modo che cadesse il mantello e lui perché lo voleva. Ma lui voleva l'eredità di un padre, non voleva, voleva padre mio, carro di Israele, lo ha chiamato. E noi sappiamo che poi un re disse le stesse parole quando Eliseo morì: padre mio, carro di Israele. Quando Eliseo lasciava questo mondo, perché? Lui si era comportato prima da figlio e poi è stato come un padre. Quando c'è questo non ci saranno divisioni. Il diavolo cerca di dividere, a cominciare dalla famiglia, il marito dalla moglie, i genitori dai figli. E ognuno ha un modo di pensare diverso rispetto all'altro. C'è la moglie ragiona in un modo, il marito ragiona in un altro modo. Ormai con la parità di diritti non esiste l'autorità del marito, ma secondo la parola di Dio, una famiglia che è cristiana, la moglie deve riconoscere che è giusto che si discute, che si parla, che si chiede. Però a un certo punto, se ci sono due parole diverse, quello che conta è quello, uno deve, può comandare, non, e l'altro deve dire ok, l'hai detto tu, io pregherò perché il Signore ce la mandi buona, ma io non sono convinto di questa cosa, però prego, siccome sei l'autorità riconosciuta da Dio, io mi sottometto, però chiedo che Dio ci protegga, chiedo che Dio possa stendere la sua mano, chiedo che Dio possa farci il bene che Lui ha pensato di farci. Amen. Abbiamo bisogno, abbiamo la necessità di lavorare contro l'astuzia del nemico. Questo è il terzo punto importante se vogliamo adempiere la missione, quella di essere vigilanti, garanti dell'unità del corpo e non essere un elemento di divisione. Una sola parola voglio dire. Sai come puoi essere un elemento di divisione? Quando tu hai visto una cosa storta e vuoi un danno a chi, a chi, a chi, a chi, perché vuoi che la notizia si diffonda, però non dire che te l'ho detto io. Non dire che te l'ho detto io. Siccome ti reputa una persona matura, una persona responsabile, è giusto che tu sappia quello che è successo, te lo dico per questo, perché c'ho qualcosa che mi bolle dentro però. Voi pensate che questo è un atteggiamento cristiano? Voi pensate, ma il pastore dice questo così siamo tutti in silenzio e tutti subiamo e facciamo quello che lui vuole, perché io sono assettato sopra le vostre teste e ogni tanto do qualche calcagnata, e allora è giusto o no? Faccio così, do calcagnate, pesto. Ma questo succede in tutte le chiese, succede in tutti i posti. Il nemico, per neutralizzare l'azione di una chiesa, la divide. E anche se siamo tutti presenti, siamo separati in casa. Avete mai sentito che Gesù è separato in casa? Che sono insieme, coabitano sotto lo stesso tetto, ma ognuno si corica da un lato. E nel mezzo c'è una voragine. E guai! Nel mezzo, questo è il mio territorio, non, e questo non lo oltrepassare. Ognuno vive per conto proprio, ognuno vive una realtà per conto proprio. Non c'è unità nella famiglia, non c'è unità tra genitori e figli. Già la divisione parte dalla famiglia, figuriamoci poi nella chiesa. Se la famiglia è già divisa, nella chiesa che c'è l'inferno. Ma se le famiglie sono già unite, se le famiglie sono come una sola voce e portano quest'unità nella Chiesa, portano lo spirito dell'unità, la Chiesa manifesta la gloria di Dio. Se dobbiamo fare la differenza nel tempo in cui Dio ci dà l'opportunità, perché siamo Chiesa mentre siamo qui su questa terra, poi la missione non l'avremo più la possibilità di compierla nel cielo, là non c'è più bisogno di fare niente. E mentre siamo qui col corpo, che possiamo fare qualche cosa, possiamo attivarci per l'unità. E allora se c'è qualcuno che mi parla male di qualcuno, io dico ok, io non ti permetto di continuare questa discussione, almeno che non chiamiamo quella persona e parliamo, no, chi dovrà assustare, e allora non ti permettere un'altra volta. Ecco, se poi va in un altro posto e chi ci risponde alla stessa maniera, chi a un certo punto dice ma chi lo dà? Se non ci vuoi stare, se ne può dire. Però non crea divisione. Amen? Ma se riesce a fare il gruppetto, divisione. E se c'è divisione, c'è indebolimento. Se c'è indebolimento,
non c'è l'opera, non c'è quello spirito di preghiera, quello spirito di fede, quella gioia di servire Dio, e soprattutto quella rivelazione che dobbiamo fare un lavoro. Sapete qual è il lavoro? E con questo concludo, ma devo leggere l'ultima scrittura. Quello di mettere il nemico come sgabello dei piedi del nostro Signore. E sapete come ce lo mettiamo? Quando noi facciamo l'opera di Dio in ubbidienza al Signore, facendo l'opera di Dio, il nemico, non potendo più fare niente automaticamente, si dispone nel suo posto giusto, si dispone sotto i piedi di Gesù, creando quel giusto sgabello per il nostro Signore. O no? Vuoi che Gesù abbia un buon sgabello? Ecco, è la missione della Chiesa. Deve usare l'autorità. L'autorità, sottomettere il diavolo ai piedi di Gesù attraverso la mia obbedienza a Dio, con la preghiera, con l'intercessione, ma soprattutto con l'ascolto e con l'azione sotto la guida dello Spirito, mantenendo il mio spirito umile, mansueto, e poi cercando di essere guardiano da colui che vuole dividere e impedire qualsiasi divisione. Quanti vogliono essere chiesa, sappiate che abbiamo a che fare con uno spirito che si chiama spirito di divisione. È inutile che vi racconto barzellette, l'abbiamo vissuto di recente, uno spirito di divisione. Questi non avevano parte alcuna con il corpo di Cristo. Cioè, non avevano nessun desiderio di creare unità. Volevano solo realizzare degli scopi personali. Alla fine ci è andato di mezzo qualche persona innocente, ma queste persone innocenti saranno recuperate. Saranno recuperate e rientreranno nel corpo di Cristo. Ma il nemico se ne deve stare fuori, da solo. Amen. Da solo. La Chiesa deve essere vigilante, vegliante. Colossesi 2,15, leggiamo: avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro. Pubblico spettacolo, l'ho spiegato qualche altra volta che cos'è. Ha trascinato Gesù il diavolo spogliato, come mostrandolo come un trofeo nei luoghi celesti, sulla terra e sotto la terra, nell'inferno, e vedere che il diavolo non ha più chiavi, non ha più armi, non ha più niente, ha ormai soltanto la lingua biforcuta. Solo quello, purtroppo non è stato distrutto, esiste ancora. Purtroppo non è in prigione, ce l'ha preparata la prigione, ma ancora non c'è in prigione, ancora è, diciamo, a piede libero, come si dice, no? È a piede libero, si può muovere e fa quello che inganna, dà e separa, cerca di... Ma non ha armi, la Chiesa ha invece le armi potenti per distruggere tutte le azioni di Satana attraverso l'ubbidienza. La Chiesa, tu puoi decidere essere Chiesa oppure essere un osservatore. Ma se sei un osservatore non avrai nessun premio e non manco fai parte del regno di Dio. Ma se sei chiesa, allora devi dire: ok, 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 ho capito la lezione. Amen. Conclusione. Efesini 2, capitolo 2, dal verso 1. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati nei quali camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Dov'è che opera lo spirito di questo mondo? Nei figli della? E noi che figli siamo? Dell'ubbidienza. Leggiamo, saltiamo il 3, leggiamo il verso 4 fino a 6. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Tra parentesi, c'è scritto: voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi la posizione dei luoghi celesti, quello che dicevo prima, dov'è? Al di sopra o molto al di sopra? Molto al di sopra delle signorie, delle potestà, dei dominatori, molto al di sopra. Se siamo seduti nei luoghi celesti, noi possiamo ancora oggi compiere le stesse opere che faceva Gesù, sottomettere il diavolo. Quando ci sono persone inferme, dobbiamo avere questa rivelazione, chiediamola questa rivelazione, perché è la verità. Però tu devi essere sicuro dentro di te che quando imponi le mani sugli infermi, dalla posizione dove tu sei seduto nei luoghi celesti con Cristo molto al di sopra, il nemico che ha messo le malattie, che ha messo infermità sulle persone, deve portarsi a casa sua quelle cose che non sono dell'uomo, ma sono del diavolo. Lui ha solo la possibilità. Ma sapete com'è che mette le malattie? Non è che ha le malattie, che c'ha il serbatoio come un'arma. Cioè, fa avvicinare le persone in modo che si possano, in posto dove si possano ammalare, li porta lì, là contraggono poi la malattia, e poi dice: a posto, ora sei ammalato, credici che sei ammalato, credici che ora morirai. Cioè, qui prima lo porta ad ammalarsi e poi lo porta a credere che morirà, mentre noi abbiamo il dovere di dire la verità alle persone, che Gesù ci ha guariti per le sue lividure. Siamo stati guariti, questa è la verità che la Chiesa deve proclamare e deve dimostrare, che Gesù è risorto e che vive in noi e noi siamo in Lui. E quindi ancora fa le stesse cose, Lui attraverso la Chiesa, attraverso il corpo può fare le stesse cose. Ora non andiamo a vedere cosa fanno le altre chiese, cerchiamo di vedere cosa dobbiamo fare noi. Amen? Cosa dobbiamo fare noi? Fare l'opera di Cristo, fare quello che Gesù faceva. Amen? Se tu l'hai compreso questa cosa, alziamoci all'impiedi, un minuto di... sarò breve, però non ve ne andate per favore, concludiamo questa preghiera insieme. Alleluia, Signore, tu ci hai fatti sedere nei luoghi celesti con Cristo, tu ci hai fatti essere corpo e abbiamo anche un capo, e noi, Signore, possiamo esercitare l'autorità che tu ci hai delegato. Quando sei salito in cielo hai detto: ogni autorità mi è stata data, andate. Andate, siete delegati. Non c'è scritto siete delegati, però sappiamo che questo è seguire quello, il comandamento che tu ci hai dato, fare è la stessa cosa, quando, alla stessa maniera di quando Gesù ha detto ai 12 e poi ai 70 di andare a proclamare il regno di Dio. Andate e proclamate, il regno di Dio si è avvicinato a voi, e i malati guarivano, i morti risuscitavano, gli indemoniati venivano liberati. E questa è quella stessa cosa che noi siamo chiamati a fare. Signore, fa che ogni membro di questa chiesa locale possa essere uno che predica il Vangelo nel proprio piccolo, uno che prega per i malati, uno che prega per la liberazione, uno che ministra nel regno dello Spirito, uno che ha gli occhi aperti, uno che ascolta, uno che vive nell'ubbidienza, nel nome di Gesù. Spirito di sapienza e di rivelazione per ognuno, dal più piccolo al più grande. Signore, tutti quanti con gli occhi aperti, come li aveva Gesù, e che possiamo vedere le cose con gli occhi di Dio, con la potenza dell'amore che operava in Gesù Cristo, il nostro Signore. grazie per quello che fai, grazie per come ti muovi, grazie ancora per questa parola che tu mi hai dato da ministrare ai miei fratelli. Io la prendo anche per me, la ricevo e voglio essere un guardiano dell'unità, geloso di un corpo che rimanga sempre unito, nel nome di Gesù. Amen. Benedizioni nel nome di Gesù. Buon viaggio a chi